Ross Brera, ciao, sono con Francesca Bonaita e stiamo facendo una bis perché io avevo la scheda piena e adesso chiederò a lei di parlare un po' ad alta voce perché abbiamo approfittato sia per fare due chiacchiere prima sia per mangiarci una pizza, per cui siamo al Moscova 15, però c'è un gran casino, per cui portate pazienza perché sentirete anche altre voci oltre quelle di Francesca, che
buongiorno
è una
tutti.
Violinista, raccontaci un po' di te.
Sì, intanto non penso che invece con la mia voce avrete problemi perché sono proprio una classica milanese con proprio il megafono incorporato, no scherzo, la voce un po' in maschera, quindi non ho problemi mai a farmi sentire. Sì, io sono violinista, adesso sono alla veneranda età dei miei 20 anni.
No, non commento.
No, e ho iniziato a studiare violino quando avevo 6 anni più o meno. E adesso sono 14 anni oramai che studio, e insomma adesso comincio ad avere una buona attività concertistica, adesso si sta facendo sempre più intensa, quindi sono contenta dei miei studi.
Adesso ti evito le domande, quelle classiche, che
esatto,
sono come concili questa cosa con l'altra, perché evidentemente la concili benissimo. Però volevo affrontare subito un tema un po' spinoso, che è quello: come ti immagini il futuro professionale? Spinoso, eh?
Sì, è una domanda a cui sempre è un po' difficile rispondere, però vabbè dai, ci proviamo. Ma c'è anche una data di scadenza?
No.
Entro i 10 anni?
No.
Allora, premesso che comunque la vita del musicista è sempre molto incerta, non dico effimera, però in ogni caso sì, perché è comunque una professione molto, che comporta molti sacrifici, molto faticosa, molto dura, e poi c'è tantissima competizione. Ovviamente questo un po' in tutti gli ambienti, però nell'ambiente, soprattutto nel mondo delle arti, sicuramente tantissimo. Detto questo, io sto studiando a Lugano, sto finendo il mio master di perfezionamento proprio per avere un'attività concertistica, nella fattispecie si spera solistica, ma anche in musica da camera o in altre formazioni, però assolutamente io mi vedo in ogni caso su un palco a suonare, su un palco che poi insomma può essere, anzi auspicabilmente più di uno, e magari importanti, però sì, assolutamente spero di viaggiare il più possibile e di rendere la musica il mio mestiere poi.
Allora, materializziamo 3 di questi palchi, così noi saremo i testimonial del fatto che tu li frequenterai assiduamente dopo questa intervista. Allora,
Vediamo. Allora, in uno ci sono quasi arrivata, che è la Carnegie Hall. C'ero arrivata, però sapete che il teatro è molto grande, però ci sono
un palchetto a sinistra.
Però ci sono 3 sale. Quella ufficiale grandissima ancora non ci sono arrivata, io per ora ho suonato nella più piccola grazie a un concorso, e già quello è stato assolutamente, come si suol dire, il mio debutto alla Carnegie, però diciamo che anche arrivare
non fa male
a quella,
come effetto.
Ecco, quindi una sicuramente diciamo che guardiamo oltreoceano. Invece in Europa, beh, il Museo del Violino, l'Auditorium del Museo del Violino a Cremona è molto interessante perché è una sala quasi futuristica, è stata progettata da giapponesi, quindi insomma c'è tutta
acustica
questa
fantastica.
Acustica veramente fantastica, quindi già solo per quello assolutamente io ci andrei, e non è neanche troppo al di fuori della mia portata. E poi qualsiasi
a Parigi, qualsiasi, dove
a Parigi, all'Opera, beh sì, anche non ci fa schifo. No,
però va bene.
No, però assolutamente qualsiasi comunque teatro che abbia una bella acustica che faccia risuonare il mio violino. Posso dire che da grecista, giusto per sciorinare il mio curriculum, mi piacerebbe suonare a Epidauro, al teatro greco, anche se lì in verità non è sede di concerti, però insomma
Quello... Ah, sai che la prima volta che ti ho visto, non so perché, ho pensato alla Grecia.
E beh, perché è un interesse dei miei studi, assolutamente. Io sono appassionata, anzi in verità mi sono anche iscritta in statale. Adesso sto frequentando, ovviamente a rilento, però sto frequentando l'università a indirizzo lettere classiche, quindi insomma...
Adesso, Grecia.
La Grecia assolutamente fa parte del mio humus culturale.
Anche perché diciamo che nella dimensione da violinista io ho notato, forse più che con altri strumenti, sì, un po' forse anche il pianoforte, però c'è una possibilità di definizione estetica di chi suona del violino che affascina molto, cioè forse quasi archetipa. Vedere una persona che suona il violino è come se uno vedesse un'immagine che simbolicamente richiama, comunque, anche se il violino, voglio dire, non è liuto, non è un,
certo.
Però dà questa sensazione di essenza della musica. Non so se lo dà a me.
Beh, sicuramente, allora, c'è da fare un discorso che comunque il violino, per quanto la postura sia molto innaturale, in ogni caso, ed è stata tra l'altro una delle prime cose che mi sono state insegnate, che il violino comunque deve diventare come strumento un po' il prolungamento del mio braccio, del braccio del musicista, e quindi in qualche modo sì, comunque violino, ovvero strumento e personaggio e musicista si fondono,
sì,
in un tutt'uno, quindi c'è sempre proprio cioè una simbiosi, un'empatia, quindi assolutamente può anche essere, è molto naturale, ecco.
Sì, sì, esteticamente trovo che proprio sia bene chi suona il violino col suo violino, e capisci che è naturale, tanto più questo appoggio, tu hai un bel collo lungo, forse questo
sì,
un po' favorisce, però no, anche perché in teoria poi pieghi la testa per tenere.
Ma
no,
so quanto favorisca, in verità poi si utilizza una spalliera che infatti alza un po' il violino, e io ho bisogno infatti di avere una spalliera bella alta e corposa proprio per il mio collo. Però no, comunque per quanto riguarda la naturalità dello strumento e del suonare, proprio la mia prima insegnante, mi ricordo la prima cosa che mi ha detto: Francesca, tu ti devi sentire un albero e il violino deve essere uno dei tuoi rami, quindi sì, è un po' una fusione.
Così come vedo negli ultimi tempi dei ragazzi che usano in modo molto destrutturato il violoncello, cioè il violoncello prima sembrava proprio uno strumento che quasi irrigidiva nella postura, sulla sedia, così, invece negli ultimi video anche su YouTube che si vedono di giovani musicisti, ancora un po' saltano intorno a questo violoncello.
Sì, diciamo che ci sono tendenze anche estetiche nel mondo della musica, assolutamente sì. No, in verità anche il violoncello è molto naturale come strumento, quasi si abbraccia, si avvolge, quindi è molto naturale, però sì, oramai ci sono queste tendenze un po' perché la capostipite di questo modo di porsi è stata la grandissima violoncellista Jacqueline Dupré, che infatti aveva un modo molto ispirato di suonare, allontanava quasi il collo dallo strumento in questa specie di estasi mistica quasi. Però ci sono tanti modi di esprimersi, ma anche i violinisti oramai si muovono molto di più, trasmettono in maniera proprio, accompagnano con il corpo le sensazioni musicali, mentre invece prima Oistrakh, che è stato uno dei grandissimi del secolo scorso, violinista, insomma, era molto statico, ieratico, fermo, quindi cambiano, ci vorrebbe, tra parentesi, diciamo. Tante volte si scherza un po' tra noi musicisti e si dice, ma ci vorrebbe un'applicazione, oramai c'è un'applicazione,
sì,
per tutto. Un'applicazione proprio di aggiornamento del gusto musicale, per cui come ad esempio si suona Bach, come perché ad esempio Bach negli anni 50 si suonava in una maniera molto romantica, come se fosse quasi Tchaikovsky, adesso invece ci sono state altre scoperte, altri modi di suonare, quindi tante volte ci vorrebbe un aggiornamento anche in estetica.
Allora adesso diamo questo compito a te e ai tuoi compagni, nel senso, ti ospitiamo volentieri a fare questa riflessione sullo stile proprio estetico interpretativo, perché io, che non suono e sono un'ascoltatrice, mi accorgo che tanto più sento le diverse interpretazioni magari dello stesso brano, tanto più a volte mi sembra veramente di sentire un altro brano.
È verissimo.
E quindi dico, vabbè, non sono una grande esperta, però riesco ormai a capire quasi il linguaggio dell'interprete o il linguaggio dell'epoca, perché poi dopo mi dicono che registrazione è e dico, ah beh, certo che sì. Ecco, quindi forse è un
esatto.
Po' in questo senso.
Sì, sì, assolutamente. Beh, ovviamente la musica è bella proprio anche perché a livello soggettivo si possono sentire cose diverse nello stesso brano, avere stati d'animo diversi e riconoscerci. Poi, per carità, tutti si riconoscono, hanno un qualche punto, uno spot, sì, come si suol dire, segreto, in cui un tale brano poi può far breccia nel proprio animo. Però assolutamente ci sono tanti modi diversi.
Allora, io cerco di concludere questo primo incontro con Francesca proprio cercando un po' di sapere qual è l'autore che fa breccia nel suo di vissuto e di così, anche di emotività, di empatia musicale.
Capita. Oggi siamo proprio sì, alle diretti alle domande, sì, spinose, perché è sempre molto difficile in verità. Poi dipende anche un po' dal periodo.
Questo periodo.
In generale ho sempre avuto una passione non solo musicale, anche a livello di letteratura, comunque un po' a tutto tondo per la Russia, quindi devo dire che compositori russi romantici, insomma, quelli hanno,
dobbiamo
mi hanno
dire
particolarmente colpito.
Che in realtà siamo freschi anche di un ascolto di un concerto che si è svolto domenica scorsa alla Filodrammatici, che è diretta da un maestro anche di Francesca, la direzione artistica del Domeniche in Musica della Filodrammatici, sono a cura del maestro Porroni.
Sì, giusto? Roberto Porroni, chitarrista, che mi aveva anche sentito. Io avevo vinto un paio di anni fa un concorso proprio indetto al teatro e Porroni era in giuria e da lì insomma mi ha notato e mi ha chiamato in
rassegna.
E quindi
domenica ha suonato una splendida interpretazione di un brano abbastanza noto che è Spartacus, che è quello che fa sciogliere tutti con la lacrimona, tutto, sì, il silenzio, erano lì tutti commossi, eccetera. Musica armena.
Sì. Sì, sì, musica armena che tra l'altro è particolarmente coinvolgente, è musica del Novecento, quindi comunque del secolo scorso, molto recente, contemporanea, eppure ha questo sentore, come stavamo dicendo l'altra volta, di film, molto cinematografico, molto
emozionale,
sì,
visivo, emozionale.
Sì, 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 riunisce più sensi.
Gli autori che hai interpretato?
Allora, io ho suonato l'adagio dal balletto Spartacus di Khachaturian, che è sicuramente il compositore più noto a livello ecumenico, no? Scherzo. Della fascia armena, diciamo. E poi dopo abbiamo suonato in trio il trio in fa diesis minore di di Babajanian, che comunque è minore, però è un pianista
e ha composto con Annie
Martirosian,
piano.
Pianoforte, lei sì, lei era la ragazza immagine del gruppo, anzi sì, la donna immagine del gruppo in quanto comunque armena di origine, quindi ha portato proprio la cultura armena nel nostro trio, e Sandro Lafranchini, il primo violoncello della Scala, insomma, grandissimi musicisti al mio fianco e da cui ho potuto imparare veramente moltissimo e in più trasmettere al pubblico questi.
È stato veramente bello.
No, grazie.
Bello. Quindi chiudiamo qui la prima intervista, anche perché ho una vicina che sta cercando di superare col vocalizzo lombardo il vocalizzo di Francesca. Radio Ros Brera, ciao, grazie Francesca.
Ciao, grazie a tutti.